3, 2, 1 live show, AI show. Non possiamo non parlare di Sora in questa puntata. È appena uscito, hanno annunciato da poco, e in sostanza OpenAI ha fatto questo annuncio a sorpresa dal punto di vista del materiale che era stato comunicato fino a questo momento, non a sorpresa rispetto a quella che è l'ovvia evoluzione di dove sta andando l'intelligenza artificiale. In questo caso, quello che hanno proposto è una soluzione per generare video da testo. E tu dirai, vabbè, però c'è già Pika, c'è già un sacco di materiale là fuori, tutti ci stanno lavorando, Meta, TikTok, ne abbiamo parlato spesso. Vero, però questo tipo di prodotto, che ripetiamolo, esce da OpenAI, che è arrivato a fatturare adesso un paio di miliardi come fatturato annuo, pensa in un anno un'azienda che passa da 0 a 2 miliardi, insomma, ti fa riflettere. In questo caso aggrediscono il mondo dei video e le demo che hanno messo fuori sono ovviamente sbalorditive. Propongono una soluzione dove tu scrivi un testo e lui ti genera fino a un minuto di video. Ora, vediamo alcuni di questi video con le solite premesse importanti. È qualcosa di non testato, ok? Quindi la demo mi fa vedere quello che vuoi, ma poi chissà se funziona davvero così. Massimo scetticismo su tutto quello che sono gli annunci. Chi se ne frega dell'annuncio, vediamo se poi il prodotto è davvero quello che promette di essere. Però le demo che vediamo qua, i video che dichiarano di essere generati direttamente da uno script, wow, dici davvero? Ma come fate a fare sta roba qua? Se effettivamente lo fanno, la domanda che ci dobbiamo fare è: che impatto avrà questa tecnologia su così tanti settori, sul lavoro ovviamente? Quando vedi questi video, io non riesco a capire in alcuni casi se sia vero o finto, ecco. Quindi alcune animazioni sono chiaramente come guardare un cartone animato, altre invece sono più fotorealistiche. Questo, ad esempio, non so dirti se sia vero o finto. No, questo. Insomma, è notevole come qualità. Soprattutto la cosa che uno si dimentica in questi casi è che questo strumento poi va in mano a tutti. Cioè, fino a ieri, io, te, a meno che tu lavori in Pixar o in uno di questi mega studios, non eravamo in grado di fare questa roba qua. Oggi tu hai la possibilità invece di generare delle immagini di questo tipo, sia dal punto di vista, pensiamo, delle storie che puoi raccontare, stile cartoon, ok? Dici, io voglio fare Nemo, va bene. Però anche dal punto di vista di, pensa alle immagini di copertura. Io ragiono per chi fa contenuti. Hai bisogno di generare immagini di copertura magari per i video, B-roll. Cioè, questo tizio sembra vero. Poi è chiaro che se magari lo osservi un po' bene, dici, ah, però forse non è perfetto. Però consideriamo che la maggior parte dei contenuti oggi che noi guardiamo, la guardiamo su cellulare. Bene, il cellulare è piccolo, non è che tu noti questa grande differenza. Quindi questo mi fa riflettere sul fatto che non è soltanto un mercato di animazione. Allora dici, ah, Hollywood cambierà radicalmente. Ovviamente avrà molta più concorrenza, però è anche in generale, pensa a tutto quello che sono gli shooting di moda. Guarda questa ragazza che cammina. Boh, mi domando, ma è vero davvero? A me viene più di una domanda. Quando lo provo, se lo provo e dico generami un pelato che cammina sul molo di Brighton con una scacchiera in mano e me lo fa, a quel punto ci credo. Fino a quel momento non ci credo. Però è anche vero che ci sono ovviamente dei dettagli che non ti funzionano, no? Quindi non è perfetto e non è assolutamente qualcosa di definitivo. Però sei d'accordo che è una direzione che ti lascia con quella domandina. È la stessa domanda di quando Dan Gilmore, mi sembra, si chiamasse, aveva scritto un libro, We the Media, e ai tempi, quando uscirono i blog, la domanda che le persone si facevano, gli addetti ai lavori, era: scusa un attimo, ma allora vuol dire che per la prima volta, per poter essere un media, un editore, non devo essere il Corriere sulle 24 ore, il New York Times, il Guardian. Cioè, posso avere il mio bloggettino e essere un media. E da lì il concetto, noi siamo i media. E qua è We are Hollywood, capito? Noi siamo creatives. Questo è chiaramente quello che ti viene in mente. E poi anche guarda la ripresa. Cioè, in questo caso, che comando gli è andato? A beautiful homemade video showing the people of Lagos, Nigeria, in the year 2056. Shot with a mobile phone camera. Ok. Le opportunità che hai, se hai un po' di idee, se sei un po' creativo, se hai un po' voglia di metterti lì a fare, sono a questo punto infinite. Cioè si apre proprio una nuova era geologica. Questa è la considerazione che tutti fanno in questo momento guardando questi video. Ripeto, con tutti i se, i ma, i dubbi, eccetera, eccetera. Questo sulle opportunità. Devo dire, sui problemi poi che possono nascere, lascio a te la scelta del da dove vuoi partire. Vuoi partire dai deepfake? Ci abbiamo tutto il problema di contenuti falsi generati. Vuoi partire dall'impatto sul lavoro clamoroso? Cioè, pensa, se prima avevo bisogno del videomaker per fare i b-roll o delle banche dati dei video, cioè, perché dovrei usarli, no? In generale, ecco, sulla produzione dei contenuti ci sono tante figure che qua restano a casa nel momento in cui questi strumenti ci sono. È un po' come quando dici gli agenti che automatizzano delle attività del tipo vai su YouTube, prendimi il link del video, fai la trascrizione e scrivi un articolo. Ad oggi c'è una persona che prende, lo fa, però hai già dei tool, degli strumenti che ti fanno lo stesso mestiere. Quindi quella persona che magari prima veniva pagata, non so, $30 all'ora, 30 euro, 30 pound, quello che è chiaro che ha un serio problema, no? Cioè, questo gatto sembra vero, porca paletta. Adesso non voglio dire. Ripeto, sono sbalordito e dall'altro lato super preoccupato quando vedo sempre queste evoluzioni. La mia parte più curiosa, più creativa, non so se c'è una creatività, però di idee, ecco, la mia parte ideatrice, penso finalmente ho la possibilità di fare qualcosa. Se voglio fare un documentario dove magari parlo di un argomento e mi piace narrare quel documentario sul ping pong, a quel punto lo posso fare, ecco, questa è una cosa stupida, però hai questa possibilità. Wow, guarda anche sti quadri. Tour of an Art Gallery, una galleria d'arte con molti lavori bellissimi in stili diversi. Questo è il prompt. Not too bad. Vai dal fotorealismo puro ai cartoni, videogame ovviamente, non mi immagino, questo lo do per scontato, riprese diverse, oggetti immaginari, grande realismo. Guarda sta faccia qua, cioè extreme close up of a grey hair man with beard in his 60s, he's deep in thought, pondering blah blah blah. Dai, questo non può essere vero. Cazzo fa essere vero questo? It's not possible. OpenAI, davanti a questa uscita, ha messo davanti e avanti le mani. Ah, vedi, anche te lo fa con stili diversi. Questo che cos'è? Cinematic film shot in 35 mm. Ok, quindi ti fa stili diversi, c'è tutta la parte di animali. C'era un cagnolone molto simpatico, avevo visto un video. Basket. Quindi anche oggetti in movimento. Questo video, visto che anche era andato un po' virale, chiaramente con tutte le limitazioni e i problemi possono nascere, però mi fa morire come unisce oggetti, persone fisiche, animali. Cioè, non sarà perfetto, però porca paletta. Ok, detto questo, OpenAI in primis ha detto safety, we'll be taking several important safety steps, quindi saranno molto attenti al tema della sicurezza, e questo è il motivo per cui ancora non hanno rilasciato questo Sora al grande pubblico, e cercano di farlo nel modo più cauto possibile. Wow. L'altra cosa su cui ragionavo era, dimmi se anche tu pensavi un po' la stessa cosa, mi sarei aspettato che Google subito uscisse, cioè Google, c'è YouTube, beh lì, ma com'è possibile che OpenAI viene fuori prima di YouTube? Questa è una cosa così che un po' ti sorprende, avete la banca dati di video più grande del mondo, siete voi quelli che potenzialmente dovrebbero essere in grado di fare i fenomeni. Ora, mi aspetto ovviamente la risposta di YouTube, no? Cioè mi aspetto che escano con qualche cosa di spaziale, anche perché hanno appena annunciato Gemini 1.5, adesso vediamo qualcosa, però sulla parte video ancora non sono venuti fuori, però hanno tutti i dati, hanno i contenuti, chi meglio di loro? Oppure TikTok, pensa anche TikTok. Boh, questo è Sora, dagli un'occhiata, io lo trovo assolutamente sbalorditivo, ancora agli inizi, però cambia le regole del gioco, cambia le regole del gioco di tanti settori, anche pensa se vuoi scambiarti delle idee. C'hai una bozza oppure delle ipotesi, ecco, visivamente, puoi ragionare visivamente al posto che fare, capito, lo schemino a mano, metti giù un qualche cosa che visivamente può essere capito subito anche dagli altri. Sora, all videos on this page were generated directly by Sora without modification, quindi dichiarano che sono stati fatti senza modifiche, e poi c'è tipo i titoli di coda del telegiornale, questo sito, questa è una chicca carina di questo sito, dove praticamente hanno i titoli di coda, si dice così, credits finali del film, eccolo qua, italiani ne abbiamo dentro? No, neanche un italiano, non ci posso credere, dai, mi sarei aspettato magari un italiano nel progetto, non c'è neanche un italiano, no, c'è, external engagement, Sandro Giannella. andiamo, Italia, Italia. Va bene, volevo cazzeggiare un attimino così. Sora, dagli un'occhiata, openai.com/sora. Ci sono mille se, mille ma. Ad oggi è, diciamo, un progetto di ricerca o per pochi intimi, però senz'altro molto, molto interessante. Passiamo a quella che è la risposta di Google, perché ogni giorno escono inevitabilmente mille notizie, mille segnalazioni. E Google è uscita con questo paper dove dicono: noi abbiamo Gemini 1.5. È un lunghissimo paper che ho semplicemente fatto un po' di summaries con tutto il mio mondo di AI. La cosa che mi fa, che a volte mi fa un po' ridere, che quando usi Gemini di Google non ti fa riferimento a Google, ma fa riferimento a ChatGPT. E dice: ma scusa, ma non dovresti segnalarti tu stesso? No, forse perché cercano di stare il più neutrali possibile. In ogni caso, sono usciti con tutti i loro dati, i loro benchmark, dicendo che siamo bravi, siamo belli, eccetera, eccetera. E la cosa che ha colpito di più l'attenzione è questa qua: la capacità di avere un sacco di contenuto lungo. Questo è Demis Hassabis, che è il DeepMind. Vi ricordate, no? Co-founder e CEO di DeepMind, comprata da Google anni fa. Per cui Google in assoluto sono stati i primi a muoversi sul tema delle AI con questo livello di potenza. È per quello che sono così sbalordito quando vedo che OpenAI esce con uno strumento così e Google no. Ecco. Detto questo, la cosa interessante è questa qua. Allora, in questo caso prendono 402 pagine di PDF della trascrizione della missione dell'Apollo 11 e fanno sto mestiere, ti fanno vedere come funziona, caricano il PDF, come fai con ChatGPT o adesso con Gemini Advanced. E quello che ti vogliono dimostrare è che anche mettendogli un PDF lungo, quindi 402 pagine, lui è in grado di trovarti i momenti esatti, le citazioni esatte del documento, quindi non si perde via, non inventa. E in più ti vogliono far vedere che semplicemente mettendogli un disegno di uno scarpone e chiedendogli: oh, ma questo scarpone dove diavolo è in questo documento? Lui va a trovare il momento esatto, cioè riconosce che quello è uno scarpone e ti riconosce il momento in cui Armstrong mette il piedone sulla Luna e dice: è un grande momento per l'umanità, blah, blah, blah. A little small step, big step for humanity. Quella roba lì, insomma, ci siamo capiti. E poi l'altra cosa che segnalano è che su un documento così lungo ti trova anche il minutaggio esatto. Ecco, questo è un po' il concetto. Per cui, grande capacità di analisi, analizzare i dati, però non è tanto soltanto l'argomento di quanto sia lungo il contesto, no? La finestra del contesto. L'idea è, ci abbiamo un milione, un miliardo di token o quello che è. Perché, come fa notare giustamente Jim Fan, NVIDIA Senior Research Scientist and Lead of AI Agents, l'abbiamo già citato e visto in un altro paio di video, mi piace questo concetto del mito della lunghezza del contesto, chiamiamolo così, e fa notare che in realtà il contesto infinito, la lunghezza infinita è già stata raggiunta 25 anni fa, no? Questa è la sua osservazione. Però la cosa importante che ti fa notare è questa, cioè la capacità di questi modelli di comprendere problemi del mondo reale, non solamente teorici. Questa è, secondo me, la differenza ad oggi che vediamo. È la prima volta, nonostante il mondo delle AI esista da tanti anni, decadi, no, di studi, però è la prima volta che tu riesci a calare nel mondo reale tutto questo popò di roba qua. Fino a poco tempo fa, invece, era una cosa per ricercatori, accademici, smanettoni, un po', se ci pensi, come quando per la prima volta è uscito il web, cioè c'era internet, però non era usabile. Quando è uscito il web, allora le persone hanno detto: ah, ok, allora io mi posso muovere all'interno di questo mondo. Quindi è un po' lo stesso concetto, secondo me, è un po' lo stesso passaggio storico. Detto questo, però, questa è chiaramente la risposta di Google e ogni giorno si inseguono. Google dice: ecco, siamo avanti noi, poi c'è GPT esce, no, ma adesso abbiamo il GPT-5, siamo più avanti noi, e poi esce Pippo Rippo, TikTok e Meta, e quindi spingono. Dal nostro punto di vista, secondo me, è positivo il fatto che c'è un avanzamento di questo mondo continuo, velocissimo, e dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità, essendo però consci di tutti i problemi, di tutti i rischi che questo nuovo mondo comporta. Non mancano inevitabilmente tutti i vari meme, e allora qua i Gemini Pro 1.5, che dici, mamma mia, c'avete il milione di context length, c'avete queste robe pazzesche, e poi esce Sora, che boom, a quel punto ha tutta l'attenzione. Io avevo il mio feed di X, di Twitter stamattina, cioè era totalmente intasato di video di Sora, non c'era nient'altro. Tu dirai, vabbè, perché chiaramente io ho un feed molto orientato ai temi tech, AI, eccetera, però ti fa riflettere anche, secondo me, sul fatto che l'impatto del video è totalmente diverso, è il motivo per cui il video vince alla fine anche sui social. Per tanti anni l'ho detto, chissà perché, in pochi mi hanno ascoltato, ma era talmente ovvio. Cioè, il video ha un impatto totalmente diverso. Tu scrivi e basta, o se parli e basta, ha un impatto totalmente diverso rispetto all'impatto visivo. Quando tu questi video ce li hai davanti, quelli di Sora, porca paletta, lo capisce chiunque, anche se uno non sa leggere, ma il video lo vede. E allora questo ha un impatto anche a livello di notiziabilità che è clamoroso. Detto questo, passiamo un secondo a parlare di Nvidia. È troppo facile dirlo Nvidia, no? Nvidia, eccolo qua. Allora, Nvidia ha fatto sto mestiere dove ha cominciato a rilasciare un chatbot come fosse ChatGPT o Gemini, però la differenza è che questo gira in locale. Ecco, questo è un po' l'idea. Per cui tu in locale c'è la tua finestrella e c'hai il tuo robot con cui smanetti. È un modo per cominciare a sgomitare anche in quel mondo lì. Faccio notare che Nvidia non è piccola adesso, e a volte uno magari se lo dimentica, però fammi vedere se ti recupero il market. Nvidia is now worth more than Amazon thanks to the AI chip boom. Quindi Nvidia ha oggi un valore, una capitalizzazione di borsa che è superiore a quella di Amazon, che dice wow, non pensavo fosse possibile francamente, però col fatto che questi signori sono quelli che poi fanno l'architettura, chiamiamola così, sulla quale si basa tutto questo mondo dell'AI, è chiaro che hanno un valore sempre più crescente. Lui, il CEO di Nvidia peraltro, Jensen Huang, spero si pronunci così, ha fatto anche un'uscita, avevo visto un pezzo dell'intervista, questa qua, c'è sia Sam Altman in questo World Government Summit, lo trovi su YouTube, sia Wang, e praticamente quando parlava di quello di cui c'è bisogno, parlava dei valori dei data center, dicendo qua c'è un trillion di valore, 1.000 miliardi di dollari di valore di data center in giro, serve un altro trillion di data center, per cui c'è un mercato che sarà in grande espansione. E questo si collegava anche alla notizia, che non so quanto sia vera, però che Sam Altman stia cercando di raccogliere 7 trillion di finanziamento, 7.000 miliardi. Immaginati quanto vai tu dalla tua con la tua startup, vai a fare il giro degli investitori e dici, ma io vorrei un round seed di un 100.000 euro. Sam Altman va e chiede 7.000 miliardi. Immaginati che sono il pitch deck da mettere. Allora, noi cerchiamo 7.000 miliardi, porca paletta. Ti fa veramente riflettere. Vi invito ad andare a vedere, è un buon video, questo lo trovate su YouTube, World Government Summit 2024. Ripeto, c'è anche Altman che ha fatto un'osservazione interessante sul fatto che ChatGPT 5, rispetto a quello che ci possiamo aspettare, diventerà più intelligente, cioè smarter, questa è la sua parola precisa. Però questo ha un'implicazione importante, perché non diventa meglio in una cosa, diventa meglio in tutto. Questo è un aspetto che molti sottovalutano. Questi modelli, una volta che crescono, poi hanno la capacità di distribuire su tutto quello che sanno quel 1%, 5%, 10% in più di, chiamiamolo, intelligenza o di capacità. Ecco, va bene. C'è questo articolo di Mr. Beast su Time, 15 febbraio 2024, che riporta un po' di dati su Mr. Beast, che è sempre peraltro molto trasparente su quello che fa, e in pratica ha dichiarato che l'anno scorso ha portato a casa tra i 600 e i 700 milioni di dollari. No, too bad per uno youtuber. Sai quando si diceva, ma se tu sei famoso su YouTube è come essere famoso su Monopoli, sono i soldi del Monopoli. No, zio, sono 600-700 milioni all'anno che fa lui. Una menzione nel video di Mr. Beast costa qualcosa tipo 3 milioni, insomma fa dei discreti numerelli, veramente dei discreti numerelli. E peraltro è uno di quelli che poi continua a reinvestire sui video. Dall'inizio, insomma, è uno che è stato davvero, davvero bravo a costruire un impero. E se vai a vedere tutte le attività che ha o quante persone ha, questo, come dire, è una multinazionale, insomma, di fatto. Dall'altro, la cosa incredibile è che un personaggio così ha l'enorme vantaggio di essere un brand planetario, no? Planetario, per cui ha una leva incredibile. Pensa la capacità che ha di lanciare un nuovo prodotto da un giorno all'altro. Può dire, ehi, mi interessa, non so, un rasoio Mr. Beast, e poi subito può avere feedback e capire se c'è una validazione del mercato, un product market fit oppure no. Quindi, insomma, questo le persone se lo dimenticano, però lui è sia un media da un lato, sia dall'altro lato un imprenditore che utilizza il media per lanciare iniziative, progetti, prodotti. Questo gli dà anche un vantaggio di velocità clamoroso rispetto a un'azienda tradizionale. Next! Una cosa che volevo farvi vedere al volo sono un paio di strumenti. Allora, uno è questo qua, è questo, si chiama Yume, non so se lo vedete, sì. Questo sito ha tanti modelli. In pratica, uno dei modelli è quello dell'analisi. In questo caso, vedi che a destra mi fa vedere quali sono le emozioni in tempo reale di questo tizio che parla. Calma, confusione spesso è... ci hanno dato confusione. Amusement, joy, soddisfazione, interesse. Ok, adesso sono passato alla confusione, all'interesse. Però ho notato, peraltro, che quando ho un'espressione concentrata, spesso dice è confuso. Comunque, a parte questo, concentrazione, calma, interesse, amusement, confusione. E ti fa una valutazione. Poi ti fa anche una valutazione del vocal burst, speech prosody. Non so quanto sia tarato, peraltro, sull'italiano, sull'inglese, ecco. Però ti dà anche una serie di analisi su quello che può essere il tono della tua voce, le emozioni che vengono catturate, insomma. Facial expression, vediamo se sono ancora confuso. Confusa e felice. Va bene, no, gioia, amusement, excitement, va bene. Però la confusione ce l'ho sempre. Ho un'espressione confusa, probabilmente. Spesso ho notato anche mentre giocavo a scacchi, lo stavo provando, e lì però non usciva confuso. Dicevo, ma cazzo, ma qua sì che sono veramente confuso. Non so perché. Comunque, questo ci potete giocare un pochino. Ha diversi modelli, peraltro, questo Yume. Parkinson, non Parkinson, analisi della voce che ti porta a una serie di risultati, se sei confidente, fiducioso in te stesso, se sei dubbioso, good versus bad call, toxin, non toxin, insomma, diverse cose. Così, interessante da giocarci come strumento. E peraltro, un altro strumento invece con cui sto giocando è ovviamente Gemini Advanced, che ha aggiunto questa funzione che mi sembra carina e che penso che tutti gli strumenti di AI inevitabilmente dovranno avere, che è un check, un controllo su quello che è la risposta. Ad oggi sapete che un grande problema è l'allucinazione. Questi modelli non sai mai se allucinano, allucineggiano oppure no. E Google ha fatto così. Quindi se io gli dico, che ne so, trovami 5 notizie di AI di oggi, vediamo cosa mi trova. La cosa che può essere interessante è che alla fine della sua risposta Torino ospiterà due importanti conferenze. Oh, okay. C'è questo bottoncino qua che dice double check response, quindi tu clicchi e lui ti fa una verifica, in sostanza va a googlare, cioè usa se stesso e ti dà una risposta. Understand the results, vedi? Cioè, va lì e ti evidenzia Google Search for a similar content like this. Ti evidenzia quelli che sono i contenuti, cosa ha trovato lui, e a quel punto ti fai un'idea. Non è chiaramente perfetto, comunque è una serie di sbatti. Quello che servirà inevitabilmente in tutti i modelli di AI è questa capacità di capire se sta dicendo una cosa sbagliata o falsa, per cui un AI che si corregge, no? Che corregge l'AI, e questa è una cosa da considerare. Detto questo, andiamo a cazzeggiare un attimo, che così andiamo in chiusura. Oggi siamo abbastanza rapidi nelle nostre notizie. Mi ha fatto riflettere.
$500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world.
Allora, questo è Steve Ballmer quando uscì l'iPhone. Steve Ballmer era il capo di Microsoft, era CEO di Microsoft. Io l'ho intervistato peraltro in quel periodo. Persona estremamente capace, per quanto molti, come dire, ne hanno parlato male negli anni, in realtà è stata una persona estremamente capace, un CEO molto aggressivo, molto commerciale, con un'anima commerciale. Però è quello che poi, come dire, ha fatto crescere l'azienda, insomma, in tutti quegli anni lì, con tutti i difetti, come tutti hanno. Però, insomma, una persona fuori categoria, ecco, quando ci parlavi era chiaramente una persona fuori categoria rispetto a un normale manager, un normale CEO. Questa però era la reazione, che è stata una reazione storica, dove tutti per anni l'hanno preso per il culo, dove ti dice l'iPhone, ma una roba che costa, che il cellulare che costa un sacco, e poi vediamo cosa dice. E poi dice è un aggeggio che non ha neanche la tastiera e quindi non funziona per i clienti business che invece hanno bisogno di mandare le mail e non funziona come le mail.
We have our strategy. We've got great Windows mobile devices. Okay. Right now we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling zero phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. And let's see, you know, what's the expression? Let's see how the competition goes.
Ecco, questa è la risposta. Vediamo come va la competizione. Comunque noi stiamo vendendo milioni di cellulari, abbiamo la nostra strategia, siamo forti, siamo fighi, e loro ad oggi ne hanno venduti zero. Sono partiti così e poi sono stati spazzati via da Apple dal punto di vista cellulari. Perché mi è venuto in mente questo video? Mi è venuto in mente perché guardando la risposta di Zach, un po' me l'ha ricordata. Cioè, da un lato Zach ha fatto probabilmente bene a fare il video dove commentava l'Apple Vision Pro, però la reazione che ho avuto è stata un po' questa, di quando era uscita la clip di Ballmer. Ai tempi sembrava anche giusto, cioè ai tempi la stragrande maggioranza delle persone concordava con Ballmer. Non era una cosa folle, era una cosa che uno diceva sì, effettivamente c'ha ragione, cioè dove vanno questi? Però non lo sai mai. Allora, quando vediamo questo mondo delle AI, nuovi tool che magari all'inizio sembra un po' così, io terrei sempre presente come poi cresce la tecnologia. E a proposito di tecnologia, non c'entra con le AI, però mi ha catturato questo video su come Gelato, che ha una comunicazione così, chiamiamola artigianale tra virgolette, no? Invece, pensa come è tutto già realizzato da macchine. Quando le persone si stupiscono e dicono, ah, però il rapporto umano, cioè, pensa a quanto già oggi le macchine facciano un sacco di mestieri. E uno se lo dimentica, no? Poi ti mangi il tuo Magnum e la pubblicità ti convince che però è fatto con il cioccolato, il gusto artigianale. No, cioè, roba prodotta, no? Produzione di massa e via andare. Ecco, quindi mi ha fatto riflettere. Vabbè, era giusto così per concludere con un po' di cazzeggio gelatoso. Ci vediamo alla prossima.